Newsline Sera.
18:44, una buona sera da Chiara Brilli in studio per la Newsline serale, l'informazione locale di Controradio. Apriamo con la notizia delle fiamme nella notte all'interno dello storico Palazzo Rinuccini, sede del liceo classico e linguistico Machiavelli Capponi, nel cuore dell'Oltrarno fiorentino. Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici e delle forze dell'ordine, avrebbero interessato alcuni locali dell'istituto, provocando fumi densi e danni strutturali che avrebbero spinto le autorità a dichiarare l'immediata inagibilità dell'intero edificio. Il provvedimento ha imposto dunque la chiusura totale delle aule proprio nei giorni cruciali dedicati ai colloqui orali degli esami di maturità. La presidenza è già al lavoro per ricollocare i seggi nei locali di altre succursali o plessi nelle vicinanze. L'assessore all'educazione del comune di Firenze ha effettuato un sopralluogo, così come la consigliera della città metropolitana delegata alla scuola, Beatrice Barbieri. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it, così come troverete la notizia della conclusione delle attività legate allo svincolo delle tre sezioni di Ponte Alpino. Il collegamento pedonale fiorentino, si spiega dal comune, è stato riaperto in anticipo oggi rispetto a quanto inizialmente previsto, così da agevolare la mobilità. È stata riaperta anche Via degli Artisti e da questa sera intorno alle 22 tornerà transitabile il percorso via Luca Giordano, via degli Artisti. La passerella pedonale e la viabilità saranno nuovamente chiuse poi in occasione della successiva interruzione della circolazione ferroviaria prevista a fine mese. Ma sentiamo l'assessore alla mobilità del comune di Firenze, intervistato questa mattina da Raffaele Palumbo.
Credo che il sistema su cui i vari uffici hanno lavorato per settimane, ne approfitto per ringraziare loro, la Polizia Municipale, tutti quelli che hanno contribuito a fare in modo che la città reggesse un'onda d'urto così importante, il sistema ha retto. Ovviamente abbiamo monitorato tutto fin da ieri mattina, assieme anche all'assessore regionale Boni, assieme a RFI, assieme a tutte le varie realtà coinvolte, per capire quali erano i punti di criticità che si sono manifestati nel corso della giornata al netto della bufera e dei guasti sulla Tirrenica, e abbiamo lavorato per apportare alcune modifiche, ad esempio sulla presenza degli addetti per dare informazioni anche non soltanto a Campo di Marte ma in altre zone, sulle cartellonistiche. Insomma, abbiamo cercato di prendere il buono che potevamo prendere anche dagli suggerimenti che arrivavano da parte dei pendolari che hanno dovuto sopportare queste difficoltà. La città da questo punto di vista ha retto, il sistema era un sistema particolarmente complicato con centinaia di persone al lavoro e ha retto, l'operazione è partita perché ieri poi è stato tagliato il ponte ed è stato spostato il ponte, adesso i lavori procederanno per qualche altro giorno, le 100 ore campali le abbiamo definite con RFI, perché bisogna demolire le spallette su cui era appoggiato il ponte e poi ricostruirle, e tra qualche settimana ci sarà invece la fase di varo del nuovo ponte.
E vi proponiamo adesso le voci raccolte per TIF e Controradio da Chiara Cortese tra gli abitanti e anche i curiosi che stanno vivendo e vedendo da ieri i lavori a Ponte Alpino. Emerge consapevolezza della necessità dell'intervento, ma anche disagi, allungamento dei tempi di spostamento e speranza che la cosa si risolva in tempi brevi. Sentiamo.
Penso che debbano fare più svelto possibile, perché blocca sia la linea ferroviaria che il traffico cittadino, insomma, deve essere una cosa, capisco che è molto complessa, però bisogna che faccia il prima possibile, ecco. Come curioso, ma okay, abito in un'altra zona della città, cambiare anziché avere il ponte nuovo funzionale, che dovrebbe essere un'operazione questa che va a migliorare il tutto, sia per il traffico ferroviario che per il traffico di cittadino di Firenze. E i lavori sono lavori già programmati, fatti, complessi, e quindi quando vanno fatti certamente qualcuno ne soffre, tipo chi ha per problemi commerciali, per problemi di lavoro, però poi per il beneficio futuro sono lavori che vanno fatti.
Diciamo che era necessario, leggendo anche quello che insomma dicono le notizie, quindi prima o poi andava sostituito, e penso che abbiano scelto forse il periodo migliore in cui farlo, visto che non ci sono le scuole, insomma sono finite le scuole, anche le lezioni universitarie bene o male sono finite, quindi forse era, cioè è ovviamente scomodo e un po' disagiante per certi aspetti, però andava fatto, quindi insomma.
Tu hai cambiato delle tue abitudini a causa dei lavori?
No, perché per fortuna vado sempre a piedi, quindi sono sempre passata dalla passerella, tranne appunto in questi giorni dovrò passare dalle cure, però insomma. Secondo me alle persone non cambierà così tanto, nel senso che poi il ponte tornerà, penso, come prima, cioè nel senso di viabilità e passaggio pedonale penso rimarrà lo stesso. È proprio non soltanto una questione di sicurezza del ponte e dei treni insomma che passano sotto il ponte, quindi hanno dovuto cambiare strada, nel senso che prima era ovviamente più corto e più comodo, soprattutto se si viene dall'altra parte di Firenze, passare dal ponte era normale, invece adesso devi fare passaggio dalle cure o dal ponte che c'è di là, però insomma allunghi giusto di qualche minuto, quindi. Allora io abito proprio qui, quindi la sto vivendo bene, nel senso che non sento più le macchine alle 8 di mattina e sono sotto casa. Sicuramente nelle altre zone di Firenze ha influito probabilmente in modo negativo il traffico, cioè, però ovviamente un ponte che si chiude, da qualche parte le macchine devono passare, quindi.
Ma era un'azione indispensabile da effettuare dopo 140 anni, cioè, quindi è un disagio che abbiamo, ma non c'è alternativa, cioè non tanto per via di Ponte Alpino quanto per altre opere in contemporanea troppo vicine. Ma c'è una gru che hanno tolto ora nella piazza, ora non mi ricordo, Isidoro del Lungo, che sarà 300 metri di distanza, hanno fatto la stessa operazione di chiusura del traffico, mi ci sono trovato insomma bloccato lì 3 giorni fa. Poi insomma tranvia, non mi sembra sia brillato come programmazione, ecco. In concomitanza con altre situazioni di disagio si sommano, e anche perché io ho una figlia che abita di là, io sono qui, abbiamo insomma, ci vediamo spesso, a passare ora anche a piedi bisogna passare la piazza delle cure, cioè capita di rinunciare, ecco. O anche semplicemente che c'ho il dentista, gli ho detto no, cambio, non posso portarla alla mamma perché insomma perché è dall'altra parte.
Una grossa incognita, qui la cosa andava fatta purtroppo, perché secondo loro il ponte era pericolante, il problema sono i tempi, i periodi e la cittadinanza che ci abita qui nei dintorni, perché io sto in Valle dei Mille e il traffico che si è venuto a creare, cioè, è tutto quello che ne consegue, ma penalizzato fortemente. E praticamente non posso prendere il mio mezzo per andare a lavorare, per andare a fare la spesa, per fare qualsiasi attività. Abito in un posto dove per entrare in questa zona devo fare un giro parecchio, come posso dire, trafficato, quindi benzina, tempo e quant'altro, è diventata una cosa quasi impossibile. Però via dal tutto mi tocca lasciare la macchina, il mezzo, quello che ho, e farmela a piedi, ma noi paghiamo anche assicurazione, bollo e quant'altro per il mantenimento dei mezzi, e ci tocca tenerli fermi. Ora speriamo che la cosa si venga a come posso dire, a concludere quanto prima possibile, e poi si starà a vedere.
È un cambio epocale per il Ponte del Pino, ci lascia un compagno dopo più di 150 anni, è un po' come se andasse via un amico, e speriamo che l'amico nuovo sia più efficiente, ma sicuramente non sarà così bello.
E insomma, ognuno se la vive con timori, speranze, disagi e considerazioni. Lo dicevamo, la passerella e la viabilità saranno poi nuovamente chiuse in occasione della successiva interruzione della circolazione ferroviaria prevista a fine mese, dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verrà montato il nuovo impalcato di Ponte Alpino. Intanto, incentivare la mobilità pedonale e quella ciclistica con un maggior numero di percorsi sicuri, riducendo i limiti di velocità e migliorando gli attraversamenti. E poi un trasporto pubblico più affidabile, ma anche una gestione più efficiente dei parcheggi e delle aree di carico e scarico merci. Sarebbero queste alcune delle priorità che andranno a guidare il piano generale del traffico urbano su cui sta lavorando il Comune di Firenze, che oggi lo ha presentato in Palazzo Vecchio. Sentiamo la sindaca Sara Funaro e l'ingegnere Stefano Ciornelli, consulente per la mobilità.
Questo è stato un lavoro importante, lungo, che ha coinvolto tante direzioni dell'amministrazione comunale, tante partecipate, tante altre istituzioni, dove c'è stata una raccolta di materiale importante, per cui non solo sullo spostamento degli autobus e delle auto e dei mezzi alternativi nella nostra città, ma anche proprio sull'assetto della mobilità e dell'utilizzo degli spazi. Da questi numeri emerge molto chiaro che noi dobbiamo lavorare per ridisegnare quello che stiamo facendo, il tema del trasporto, della mobilità e dell'assetto dell'uso degli spazi nella nostra città, che dobbiamo farlo tenendo conto dei vari aspetti: da una parte dell'incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e dall'altra parte dell'esigenza dei cittadini di utilizzare la propria auto, per cui tenendo un equilibrio sotto questi aspetti. Lo studio che ha portato il professor Ciornelli analizza tutti i dati, parte ora ovviamente tutta la parte del percorso partecipativo con un primo appuntamento ora a metà luglio, un altro appuntamento con tutti i quartieri a settembre, per poi presentare delle proposte che, come sappiamo, devono passare da approvazione col Consiglio Comunale, entrare all'interno del piano operativo, per cui è un piano molto complesso.
La prima cosa è che questo tipo di approccio ha un obiettivo fondamentale, che è quello di poter coinvolgere tutti con un sapere comune nella condivisione di soluzioni. Questa è la prima cosa, il primo obiettivo che stiamo centrando. Perché è tanto importante questo? Perché questa è una città in cui si svolgono quotidianamente 750.000 spostamenti in auto, in molti casi fatti dalle medesime auto, che poi rimangono in sosta nei posti più disparati. Alcuni di questi spostamenti sono necessari e li dobbiamo aiutare, li dobbiamo tutelare. Altri possono trovare delle alternative. Utilizzate l'auto quando è necessario, siate disponibili a prendere in considerazione soluzioni chiare, sicure, che noi vi vogliamo offrire.
Controradio Newsline Sera.
E veniamo alla notizia che ha fatto non discutere, ma diciamo ha stupito, ma anche raccolto soddisfazione, soprattutto per quanto riguarda il centro-sinistra. Stiamo parlando della notizia che la prima cittadina di Firenze è balzata in vetta alla classifica nazionale sul gradimento dei sindaci nelle grandi città. La reazione della sindaca: nessun trionfalismo, priorità assoluta al lavoro quotidiano per la città. Ma su tutto questo sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Sara Funaro incassa un successo politico e d'immagine a livello nazionale, posizionandosi al primo posto della classifica Governance Poll come la sindaca più amata d'Italia tra i primi cittadini delle grandi città metropolitane. Il sondaggio, che misura il livello di gradimento dei cittadini nei confronti degli amministratori locali a pochi mesi dal loro insediamento o nel pieno del mandato, certifica un forte feeling tra la prima cittadina del centro-sinistra e la comunità fiorentina, premiando l'avvio della sua azione di governo a Palazzo Vecchio. Interpellata sul primato nazionale, la sindaca ha accolto i dati con evidente soddisfazione, ma ha immediatamente smorzato qualunque tentazione trionfalistica. È sicuramente un segnale positivo che fa piacere, ha detto, ma per noi non cambia nulla, restiamo con la pancia a terra a lavorare per Firenze. Una formula, quella della pancia a terra, è diventata ormai il vero e proprio mantra programmatico della sua giunta. Per rassicurare i cittadini sulla dedizione alle priorità del territorio, il primato del sondaggio rappresenta una dote politica pesante, soprattutto in una fase complessa segnata da grandi sfide urbanistiche, dalla gestione dei fondi PNRR, dal delicato tema della sicurezza e del turismo di massa che infiamma il dibattito cittadino. Proprio per questo la leadership di Palazzo Vecchio intende capitalizzare il consenso non come un traguardo, ma come una spinta e una responsabilità per accelerare sui dossier aperti e dimostrare di meritare la fiducia espressa dai fiorentini.
La cittadinanza di Prato è dalla parte del lavoro e tempo che lo sia anche il governo. 1500 persone sono tornate in strada per protestare contro lo sgombero del presidio alla H di Seano, percepito come un atto di forza con cui lo Stato ha voltato le spalle agli sfruttati. Quel presidio durava da 15 giorni, non certo perché qualcuno non aveva voglia di lavorare. E allora che segnale è stato dato con quello sgombero? Che i caporali e gli evasori fiscali possono continuare a sfruttare e a evadere? Il governo apra un confronto con prefettura, ispettorato del lavoro ed enti locali. Questo quanto dichiarato in una nota dal vice capogruppo di AVS alla Camera Marco Grimaldi, che oggi lo avete sentito anche dal GR di Popolare Network, all'apertura dei lavori dell'aula a Montecitorio, ha chiesto un'informativa urgente ai ministri competenti, richiesta di informativa a cui si sono uniti anche esponenti del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Intanto a Prato non solo emergenza, ma viene lanciato anche un piano anticaldo nelle scuole, una prospettiva che vede un investimento straordinario da 300.000 euro al momento e poi un piano più ampio per rendere gli edifici scolastici capaci di affrontare le ondate di calore. Ce lo racconta Giorgio Bernardini.
La priorità è la lotta al caldo nelle scuole, un'emergenza di oggi che ha bisogno soprattutto di risposte per il futuro. Per questo l'amministrazione pratese ha deciso di mettere la questione seriamente in discussione durante la sua riunione di governo che si è svolta proprio questa mattina, mettendo a confronto dati e pareri sulla possibilità di agire per combattere le conseguenze del riscaldamento globale in città. Da subito la giunta guidata da Matteo Biffoni ha deciso per uno stanziamento straordinario di 300.000 euro che corrisponde, come prima azione, all'acquisto di colonnine di raffreddamento della temperatura di cui sono state già dotate gli 11 asili nido comunali convenzionati della città. A questo corrisponde anche l'acquisto dei ventilatori per gli educatori e per il personale che deve intervenire nelle strutture. Ma l'urgenza non è la fine dei giochi, anzi, non solo perché i macchinari comprati sono in grado di abbattere le temperature di massimo 5 gradi, ovviamente è una contromisura non sufficiente quando il termometro supera i 30 gradi, ma anche perché la vera partita è quella di rendere gli edifici sistematicamente pronti a difendersi da un'avversità climatica che ormai è divenuta permanente. Quindi serve un piano. L'assessore alla cultura Ilaria Santi, che peraltro è insegnante alle scuole superiori, ha proposto al sindaco una cabina di regia per efficientare le strutture scolastiche. Non solo condizionatori, ma uno studio sulle zone climatiche della città, sulla possibile piantumazione di nuovi alberi vicino alle scuole ed un sistema di monitoraggio costante. Per poterlo fare serve un confronto con tutti gli assessori competenti e un dialogo con tecnici, dirigenti del comune e agronomi. La riunione di giunta si è concentrata lungamente su questa possibilità, che apre la strada ad una programmazione che vanifichi una volta per tutte lo stato di emergenza vissuto in queste settimane, vissute con la preoccupazione costante per la salute dei bambini e del personale, mitigata da ordinanze di chiusure anticipate degli edifici con tutto ciò che questo comporta per l'organizzazione di centinaia di famiglie.
Polemiche in commissione bilancio a Palazzo Vecchio a proposito dello stadio Artemio Franchi. Il consigliere di Fratelli d'Italia Matteo Kelly ha fatto emergere che nel programma triennale dei beni e dei servizi del Comune di Firenze si fa presente che la concessione dei servizi di gestione dell'impianto ha una durata del contratto di 720 mesi, ovvero 60 anni. La direttrice della direzione risorse finanziarie Francesca Cassandrini avrebbe spiegato che la valutazione per arrivare all'individuazione del numero dei mesi contenuti nell'elenco triennale è stata fatta dagli uffici ma non dalla sua direzione. Bisogna verificare tale valutazione, che è stata fatta tenendo conto dell'ipotetico rapporto contrattuale che ci può essere. Programma e polemica che prevedibilmente si manterrà nelle prossime ore nel dibattito, non solo all'interno del Consiglio Comunale fiorentino. E veniamo invece alla notizia del Venezuela. L'impatto è stato forte da un punto di vista emotivo, siamo stati accolti con grande gratitudine dalla popolazione locale, veramente provata da questa emergenza. Abbiamo percepito chiaramente l'importanza del contributo che potevamo offrire. Così il coordinatore Fabio Zanieri, infermiere della Croce Rossa di Pistoia, specializzato nella gestione delle maxi emergenze con diverse missioni internazionali alle spalle, è rientrato nelle scorse ore con altri sanitari toscani dal Venezuela. Dalla Toscana, lo ricordiamo, erano partiti 4 infermieri e un medico all'interno della squadra di 36 sanitari provenienti da 6 regioni inviata dal Dipartimento di Protezione Civile, un gruppo che ha operato sotto il coordinamento della Toscana.
10 lune a Peccioli. Teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese. All'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Dal 7 all'11 luglio Jazz Peccioli, The New Orleans Experience. Il festival diffuso di jazz che porta l'energia e la tradizione musicale della città dove il jazz è nato.
L'Angolo Rosso, mensile su lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL. In onda il mercoledì alle 9.35 e in replica il sabato alle 13.15 su Controradio.
Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l'opportunità di iscriversi ai percorsi post-diploma realizzati dagli istituti tecnologici superiori ITS Academy nei settori produttivi strategici per la Regione. Corri verso un lavoro di qualità, non fermarti. Tutte le info su giovanisi.it/ITS.
Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente al chilometro 43-200 si segnalano 2 chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno in direzione mare. Sempre in direzione mare, ma a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna. Città di Firenze, a causa di lavori mercoledì 8 e giovedì 9 luglio in via Virgilio, divieto di transito tra via Torre degli Agli e viale della Toscana. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Fatto i detenuti che dovevano essere trasferiti dalle sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano, sequestrati dalla magistratura. Continuiamo ad occuparci di Sollicciano, lo facciamo con un focus periodico ogni settimana che possa approfondire la vicenda. Nel frattempo, come sapete, con una direttiva interna al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti e trattamento, ha disposto che gli istituti penitenziari utilizzino tutti gli spazi disponibili fino alla collocazione un'esplosione di brande e un materassi a terra. Ne abbiamo parlato questa mattina in uno speciale con Eleuterio Grechio, il segretario regionale della UIL Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria, e Sofia Ciuffoletti, giurista esperta di carceri, insieme ad Emilio Santoro dell'associazione L'Altro Diritto e Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Regione Toscana. Sentiamo le microfoni di Raffaele Palumbo.
Dopo l'azione della magistratura abbiamo preso contezza della chiusura di queste 7 sezioni, per cui per noi non era una novità, perché più volte come UIL abbiamo denunciato questa situazione di condizione non civile del carcere di Sollicciano, per cui quando è arrivata abbiamo detto qualcuno come al solito deve mettere mano, perché visto che l'amministrazione penitenziaria non ha risolto nulla in questi anni, qualcuno doveva iniziare. Certo è che subito dopo arriva questa nota e io quando l'ho letta ho pensato, dico, qui siamo ormai alla barbarie della pena, perché non è possibile accettare in un'era dove andiamo nell'intelligenza artificiale ancora far dormire persone a terra, cioè veramente. E la Toscana tra l'altro nel 1786 ha tolto la pena di morte e noi proprio dalla Toscana iniziamo a fare delle cose che mai mi sarei immaginato con tanti anni di sindacato, vedere una direttiva del genere. Certamente non è accettabile, non è più accettabile. Ma la cosa grave è che i primi 66 detenuti che sono stati trasferiti, poi c'è un'altra mandata di 44, si dovrebbe arrivare a 240, sembra, non ci sia spazio nella regione Toscana.
Sicuramente è un fallimento di un sistema. La Corte Edu nel 2012, dovremmo dire nel lontano, a questo punto 2012, contro la Russia, in una sentenza storica, per chi si occupa di queste cose, dice una cosa molto semplice, cioè che gli stati del Consiglio d'Europa, e ripeto, si parlava di una sentenza contro la Russia, oggi la Russia è un altro mondo, oggi la Russia non fa parte più del Consiglio d'Europa, e in quel momento storico la Russia, la Polonia erano e poi abbiamo capito che invece l'Italia non era da meno, ma insomma erano le sorvegliate speciali, la Russia non garantiva una cosa che tutti, anche difendendosi lo Stato italiano, il governo italiano difendendosi poi nei successivi giudizi contro l'Italia, anche nella fase esecutiva delle sentenze della Corte, diceva: noi non siamo come la Russia, noi garantiamo un posto letto per ogni detenuto. Infatti in questa famosa sentenza Ananiev contro Russia la Corte Edu diceva: ogni detenuto, ogni detenuta devono avere un letto singolo, un letto, quindi non un materasso, non un materasso per terra, un letto. Poi dice cose ovviamente che per noi sono ugualmente molto importanti, cioè dice deve avere appunto lo spazio di calpestabile, cioè se tu metti un materasso in terra, primo non è un letto singolo, perché il materasso è quella roba che si mette e si toglie. Era proprio la sentenza, cioè le condizioni in cui stava la Russia in quegli anni, quelle carceri là che appunto erano sotto grande sorveglianza, dice bisogna calpestare, bisogna avere diciamo dei metri quadri, poi scopriremo che sono 3, ma insomma calpestabili. Calpestabili vuol dire che sono liberi da ingombri, e già ci sembra una roba incredibile, che 3 metri quadri, se ci pensate, sono pochissimo, metri quadri di vita in cui persone rimangono 20 ore su 24 quando va bene. Quindi siamo, diciamo così, a quei livelli. Riflettiamoci quando pensiamo anche alla dimensione storica e geopolitica della tutela dei diritti.
Quando il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dice che si possono superare quei limiti, dice che in caso di necessità si può stare sotto i 3 metri quadrati. Questo di per sé diventa in automatico motivo di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Cioè, chiunque sta con un materasso messo per terra in una cella in cui ha 3 metri quadrati, non ha 3 metri quadrati calpestabili a disposizione, sta in una condizione che impone di fare ricorso e a fare un ricorso a tutela della sua detenzione dignitosa.
Sono molto deluso, amico mio, amareggiato e sfiduciato. Il provveditorato queste cose non le ha mica scritte da solo, dove l'elettorato si sarà sicuramente consultato con il DAP. E questa è la mentalità che ci governa in questo momento. E il dramma è tutto qui, e da questo possiamo aspettarci di tutto. Bene.
Questo è un estratto dello speciale andato in onda questa mattina e che è ascoltabile e condivisibile dai podcast del nostro sito controradio.it. Sono stati inaugurati oggi a Firenze i primi 15 appartamenti su 36 del progetto complessivo del villaggio Montedomini, una struttura residenziale destinata ad anziani fragili ma autosufficienti secondo il modello del social housing. All'interno della struttura gestita dall'azienda pubblica Servizi alla Persona Montedomini di Firenze. Il pacchetto di prestazioni da erogare agli ospiti è regolato dal progetto individuale e ciò determina anche la ripartizione delle quote mensili a carico dell'utente e quelle spettanti invece al comune. L'intervento ha interessato il recupero integrale di una porzione dell'edificio storico che si trovava in uno stato di degrado. Il risanamento ha comportato anche il restauro delle facciate storiche per poi ridefinire gli spazi interni e realizzare sia le nuove unità abitative che gli spazi comuni.
Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
Festival Au Désert torna a Firenze, lo straordinario incontro tra culture in musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Mercoledì 8 al Park Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net. Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancaffè.com.
Giovedì 9 luglio alle 20.30 dopo il Balacast, incontro con Noah alla vigilia del suo festival Reimagine Peace, a seguire proiezione del film Of Dogs and Men di Danny Rosenberg. Uno sguardo drammatico e carico di empatia ai giorni immediatamente successivi al 7 ottobre.
Contro Radio.
Of hope. One more bad break.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Alle 19:17 minuti vi proponiamo una storia dedicata al regista iraniano Ali Abbasi, autore dell'unico film sulla vita di Donald Trump. Il protagonista stasera 7 luglio all'arena estiva della manifattura tabacchi a Firenze ci sarà per l'evento curato dalla Fondazione Stensen che prende avvio tra pochissimo. L'autore, che vive oggi in Danimarca, presenterà il suo ultimo film The Apprentice, alle origini di Trump, l'unica opera di fiction mai realizzata sulla vita del presidente americano, boicottata negli USA al momento della sua distribuzione nelle sale cinematografiche. Appuntamento alle 19:30, dunque tra poco, e dopo il talk con il regista seguirà alle 21:30 la proiezione del film e il dibattito. Sandra Salvato lo ha intervistato per noi.
The movie is actually more about the American system than the person of Trump, and I think
il film è una storia più che altro sul sistema, non tanto sulla persona Trump, e io parlo un po' a nome di tutte le persone che hanno lavorato all'interno di questo film e mi sento di dire che in realtà il caso Trump, ovvero le origini della storia di Trump, è il caso di come il sistema, in questo caso il sistema americano, può creare una persona come lui. Lui in realtà, e come potrà anche in futuro creare una persona come lui. Trump non è un unicum, non è Napoleone, e quindi naturalmente noi siamo nell'ambito della fiction, non è un film storico, però è molto interessante per me questo lavoro come riflessione sul potere e per fare delle ipotesi sul funzionamento del sistema in termini di potere.
We look at how power works in the US and that way of working hasn't changed much since.
Trump ha giudicato questo film falso, mentre il suo storico alleato Roger Stone insomma l'ha elogiato per la sua accuratezza. In un momento storico in cui c'è un confine, diciamo, labile tra propaganda, narrazione, false notizie, che responsabilità ha il cinema e il suo cinema?
It's difficult for me to talk about responsibility of cinema, you know. I think it's an individual thing.
Credo che sia molto difficile in questo momento parlare della responsabilità del cinema come sistema, credo che si parli piuttosto di responsabilità individuali. Io personalmente amo molto i film politici e apprezzo anche il fatto che altre persone invece non amino i film politici. Per me la cosa più rilevante è la strana tendenza che noi abbiamo come società di tentare di preoccuparci e di occuparci moltissimo del passato, mentre facciamo moltissima fatica a relazionarci con il nostro tempo, il tempo di adesso.
Our own time, and I think that is a responsibility, really, especially if we're working in Europe and we're part of a cultural system. I think we need to give something back, you know.
E questa credo che sia una nostra responsabilità grande, soprattutto come Europa. Credo che sia fondamentale che il cinema si prenda la responsabilità di una riflessione.
I'm very happy to be here, but I think as a filmmaker, like as all filmmakers,
sì, è un bellissimo esito per me, sono molto felice di essere qui, però in quanto regista e come credo tutte le persone che si occupano di film e di regia, sarò soprattutto felice quando incontrerò il pubblico, quindi vedremo questa sera.
It's been actually a bit of disillusionment to see that sort of the whole Western world unite behind specifically Israel.
In questo momento io provo una forte delusione rispetto all'Occidente, nel senso che lo vedo completamente compatto e unito dietro Israele. Vedo chiaramente dei grossi problemi rispetto al governo attualmente presente in Iran, però da un certo punto di vista è anche un governo legittimo, è un paese reale con delle persone vere. Io personalmente ad esempio non posso tornare lì, quindi è chiaro che io ho un problema con questo governo, però è un paese vero, è reale, mentre Israele in qualche modo è in grado di convincere senza dare degli obiettivi chiari, definiti e delineati a bombardare e radere al suolo un paese, ottenendo come unico risultato quello di inasprire la situazione con il governo islamico. E quindi quello che trovo profondamente deludente è proprio questo doppio peso, doppia misura, questa attenzione selettiva che l'Occidente dà. Ad esempio, se muoiono dei bambini in Ucraina, che è una cosa terrificante, ovviamente è una cosa che non deve succedere, tutti gli occhi sono puntati lì, ma lo stesso grado di importanza valoriale non viene applicato spiegata se questo avviene in Iran o a Gaza. E Trump, ancora una volta, io non vedo in lui realmente, nella sua persona, così tanta rilevanza storica. È una persona che mette in atto delle strategie poco sofisticate, è una persona estremamente impulsiva, però nel momento in cui io sento pronunciare le parole come possiamo obliterare la cultura iraniana, so che purtroppo c'è una probabilità percentuale di verità in quello che lui dice, questo mi preoccupa tantissimo. E per me è molto difficile essere a 2000 km di distanza.
It's also quite scary to be on the receiving end of that when you were in war, because you know when someone like Trump talks about he is going to obliterate Iran, there is actually a percentage of that can happen. It's a difficult thing to sit, you know, I don't know, 2000 kilometers away and thinking like.
Chiedermi se questo sarà il momento in cui effettivamente viene premuto il pulsante di una bomba atomica che cancellerà dalla faccia della terra un'intera cultura.
Il regista iraniano Ali Abbasi sarà tra poco alle 19.30 alla manifattura Tabacchi. Dopo il talk seguirà la proiezione del suo film The Apprentice alle origini di Trump e poi un dibattito. Veniamo invece alla situazione meteorologica. Con l'arrivo della terza ondata di calore dell'anno aumentano i bollettini arancioni del bollettino del Ministero della Salute. Domani saranno 10 rispetto al solo uno di oggi, ovvero Firenze. Giovedì torna con comparire un unico bollino rosso, rischio caldo massimo per tutti, sempre Firenze, mentre i bollettini arancioni saranno 3 Perugia, Pescara e Torino. Ma sul quadro meteorologico toscano delle prossime ore sentiamo Claudio Tei dell'AMA.
Qualche annuvolamento nel pomeriggio nelle zone interne, il rischio di qualche rovescio sulle zone appenniniche e sulla Amiata in particolare. E i venti sono deboli in prevalenza occidentale, le temperature sempre abbastanza alte, anche oggi ci attendiamo valori intorno ai 35-36 gradi di massima. Non cambierà molto nemmeno per la giornata di domani, con cielo poco nuvoloso o velato e temperature sempre su questi valori, quindi minime tra i 19 e i 20, massime fino a 35-36.
Quando è che poi avremo un nuovo innalzamento della temperatura? Verso giovedì?
Sì, da giovedì in poi è previsto un ulteriore aumento, arriveremo anche a 37-38 gradi da giovedì in poi, ecco, quindi ci sarà un periodo un pochino più caldo con, appunto, a partire da giovedì, probabilmente almeno per una settimana.
Siamo dunque alle previsioni del tempo in sintesi per domani. Sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, abbiamo sentito dei modesti addensamenti mattutini in prossimità della costa e nel pomeriggio modesto sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, i venti saranno deboli occidentali, mari poco mossi, le temperature stazionarie per domani o in lieve calo per quanto riguarda le minime. 19:25 minuti, è tutto con l'informazione regionale, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito controradio.it. L'appuntamento con Newsline è domattina a partire dalle 8, alle 19.30 invece arriverà come di consueto il GR di Popolare Network. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline sera.